24 mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath.
Ho abitato per 40 anni sotto l'argine del fiume a 100 metri dal Senio. Io delle piene come quella che è successa, che si è vista ieri mattina, che era oltre i 12 metri e mezzo, io le ho viste in 40 anni 3-4 volte. Da anno scorso a maggio a adesso è successo 3 volte, quindi vuol dire che in 42 anni le ho viste 3 volte e in un anno e mezzo le ho viste 4 volte, quindi decisamente sta cambiando il clima.
Ma visto che ormai l'Emilia Romagna sta diventando una regione monsonica praticamente, e la manutenzione del territorio e tutte le opere idrauliche e infrastrutturali che erano state progettate per reggere un determinato sistema ormai non bastano più, vogliamo capire che devono rifare completamente l'infrastruttura e bisogna spendere un sacco di soldi.
Il problema è proprio questo, caro ascoltatore, secondo me, e lo noterà da tutte le interviste, le riflessioni, quelle pacate intendo, quelle non orientate politicamente che troverà in giro, ed è questo, cioè dobbiamo prepararci ad affrontare un mondo che è diverso, con dei fenomeni climatici che sono diversi, poi possiamo ragionare infinitamente su, no? Dividerci su tante cose, ma mi pare non su questo, cioè mi pare che siamo di fronte, ma evidentemente no, a qualcosa che non si era visto. Poi qualcuno dirà: ah, l'avevo già vista la piena del fiume nella mia vita, però il tema è la frequenza con la quale tutto questo avviene.
Migranti, il PD che ha avuto le zampe nel governo negli ultimi 20 anni non ha mai fatto nulla, la realtà è questa, e adesso critica, criticoni.
Sono un po', senza offesa caro ascoltatore, sono un po' un tanto al chilo queste opinioni, se mi permette, perché, ma non lo dico per difendere il Partito Democratico, che poco me ne frega, così come di difendere il governo, difendere la maggioranza, poco mi interessa in tutta sincerità, è che ognuno l'affronta secondo le sue idee politiche e con l'impostazione che decide di dare. Poi possiamo giudicare queste soluzioni, o meglio, possiamo verificare se queste soluzioni funzionano o non funzionano, e possiamo giudicarle sulla base del nostro metro politico, che può essere in favore di una maggiore accoglienza, in favore di una minore accoglienza, più preoccupati dalla sicurezza, più preoccupati dagli aspetti umanitari. Questo dipende da noi, dipende dalla nostra collocazione politica, dall'idea che abbiamo, eccetera eccetera. E questo però le posso dire leggendo banalmente quello che i giornali, come li leggo tutti i giorni, informandomi che ogni forza politica ha cercato di mettere in atto una sua politica sull'immigrazione, ha funzionato, non ha funzionato, dipende. Alcune politiche sono state più tutelanti dal lato dei diritti umani, per esempio dal lato della protezione umanitaria delle persone, allargandone le maglie. E uno può dire: non mi è piaciuta quella politica. Altre politiche possono essere più dure, come quella di questo attuale governo, e altri possono dire: non mi piace questa politica. Però mi sembra che i tentativi di affrontare la questione nelle sue varie articolazioni siano stati fatti da tutti, con alterne fortune, a fronte di un fenomeno di dimensioni globali enorme, quasi come il cambiamento climatico. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È lunedì 21 ottobre, sono le 7:22 minuti e 50 secondi. Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, e il resto della squadra di 24 mattino, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile, Margherita Aina, squadra della quale fate parte anche voi, come vi dico sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio se vorrete intervenire, se vorrete portare le vostre riflessioni. Le aperture dei giornali di oggi, Il Sole 24 Ore si dedica al catasto e ai prezzi. È ridotto il divario in 43 capoluoghi, e cioè il divario tra il valore catastale e il valore effettivo delle abitazioni, mentre si amplia in altri luoghi. Potete immaginare quali siano, o meglio no, non potete immaginare, però uno lo immaginate sicuramente, che è Milano, perché si è detto mille volte, siamo oltre le due volte e mezzo superiori rispetto al valore catastale, ma anche Rimini, Pesaro, Bolzano, Imperia. La riflessione parte da quelle norme della legge di bilancio che prevedono, per chi ha effettuato l'intervento con il 110%, di aggiornare il valore effettivo, di aggiornare il valore catastale, e questo è il quadro. A centropagina la notizia, anche qua un pezzo della legge di bilancio: congedi parentali verso 3 mesi all'80%. E poi gran parte delle aperture dei quotidiani sono dedicate a questo nuovo scontro tra politica e magistratura. Meloni all'attacco sui magistrati, un nuovo duello, è l'apertura del Corriere della Sera. Notate che molti, pur mettendo in apertura questo scontro politico, tengono grandi foto sull'alluvione in Emilia-Romagna. Meloni, giudici contro di me, è il titolo della Stampa. Meloni all'attacco e l'attacco eversivo ai giudici, secondo l'interpretazione di Domani. Il Colle, no a solchi tra le istituzioni. Libero parla delle dichiarazioni di guerra dei giudici anti-Meloni, dove riporta tutta una serie di prese di posizione all'interno soprattutto di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra della magistratura, in merito al tema dei migranti. I giudici tengono i clandestini in Italia e loro cercano di uccidere i poliziotti. Così La Verità mette insieme un caso di cronaca, che è quello straniero ucciso da un poliziotto dopo aver tentato di accoltellarlo. Si moltiplicano i casi di extracomunitari fuori controllo, ieri una troupe di Rete 4 salvata dai militari, così La Verità. Meloni pericolosa, ecco le toghe in trincea, il titolo del giornale, che però dedica, diciamo, quella che tradizionalmente l'apertura, quindi sul lato sinistro del giornale, ai 2 anni di governo, il suo capolavoro, zero ribaltoni e italiani con lei, la terza via ai conti pubblici, il buon senso. I due pezzi sono firmati da Vittorio Feltri e Nicola Porro, e poi ci sono anche Augusto Minzolini e Stenio Solinas. Governo Meloni, 2 anni di liti, scandali, impunità e austerità. E invece l'interpretazione del Fatto Quotidiano: la premier che voleva fare la storia vivacchia e diffida pure dei suoi. Diluvio urbano è l'apertura del Quotidiano Nazionale, con questa grande foto di Bologna. Sempre sulla magistratura, l'altolà di Mattarella è il titolo della Repubblica, su quelle parole del Presidente della Repubblica, il richiamo del Presidente dopo lo scontro sull'Albania. Il Colle, le istituzioni collaborano, e infine l'apertura del Messaggero, il quale vi segnalo che oggi ha una storia che ha dell'incredibile, racconta una storia che ha dell'incredibile e che arriva da Roma, appunto. Il pezzo lo firma Pietro Piovani e gli dà grande evidenza il Messaggero. Ed è la storia di un uomo che, finito in coma nel 2019, si è risvegliato e ha perso gli ultimi 39 anni. Un'amnesia completa. Non ricordava di avere una moglie, di avere dei figli, di avere dei nipoti. E è qualcosa che rasenta nel racconto che leggerete sul Messaggero, se lo vorrete prendere, che rasenta la fantascienza. Davide 40, neurologo del Policlinico Gemelli, dice: è un caso rarissimo, va studiato, perché non si è mai vista un'amnesia così estesa. Da cosa iniziare oggi? Facciamo così, volevo partire con la vicenda di Google, ma poi ci torniamo. Invece iniziamo proprio dalla questione della magistratura e dei rapporti con la politica e della giustizia in generale, dove però vorrei partire dall'apertura del Foglio di oggi. L'apertura del Foglio di oggi è un lungo pezzo firmato da Hermes Antonucci, che racconta questo: una sbornia giustizialista. Nei primi due anni di governo Meloni sono stati introdotti 48 nuovi reati e svariati aumenti di pena per un totale di 417 anni di carcere in più nel nostro ordinamento. La vena securitaria di Fratelli d'Italia Lega è prevalsa sulle promesse liberali di Nordio, catalogo del nuovo populismo penale. E dunque nel pezzo di Antonucci si citano cose che in parte abbiamo già citato: rave illegali fino a 6 anni di reclusione, morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina fino a 104, lesioni nei confronti di medici e operatori sanitari, riproduzione abusiva di opere coperte da diritto d'autore fino a 3 anni, incendio boschivo fino a 3 anni. Oh, sono tutti, attenzione, presi singolarmente uno direbbe anche vabbè, sono tutto sommato sono cose di buon senso, però la linea, no? Lo capite che è quella là. Tra l'altro curioso, no? Visto lo scontro con la magistratura, poi che si affidi alla magistratura così tanta roba. Omicidio nautico, lesioni nautiche, violazione del codice della nautica, imbrattamento di teche e custodie che contengono opere d'arte nei musei fino a 6 mesi, violenza o minaccia nei confronti del personale scolastico fino a 4 anni, e poi il meraviglioso abbattimento di esemplari di orso bruno marsicano, che è un reato specifico a sé. E nota Antonucci questo: basti pensare che secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sono 161 le specie di animali a rischio estinzione in Italia. Quindi, seguendo la logica panpenalistica, nell'ordinamento penale bisognerebbe introdurre 161 reati autonomi a tutela di questa specie. E guardate, qua non è tanto una questione dell'introdurre il reato o meno, è capire se questa cosa, oltre appunto a... dal punto di vista ideale, a disegnare una vena securitaria, come scrive Antonucci intervistando anche l'ex presidente delle Camere Penali, ma questa roba serve davvero? Cioè, è una cosa che ha senso, è utile davvero oppure no? Guai, per così dire, tra magistratura e politica, però non ci sono solamente nel centrodestra, e ripeto, ci arriveremo dopo la pausa, andremo un po' nel dettaglio di questo scontro che parte da quella decisione dei magistrati del magistrato del Tribunale di Roma in merito al ritorno dei 12 migranti all'Albania, ma ci sono anche nelle amministrazioni di centrosinistra. Abbiamo raccontato in più di un'occasione da queste parti di quell'ondata di inchieste penali che sta investendo il Comune di Milano per lo sviluppo urbanistico. Qual è il punto? Secondo i magistrati, le autorizzazioni che sono state date per una serie di esempi di grande sviluppo urbanistico di Milano, che uno può giudicare positivamente o negativamente, grattacieli e cose di questo genere, sono state fatte in violazione di alcune norme o con un'interpretazione di regolamento che può essere considerata appunto illegale. Pensate, tanto per darvi un'idea, in questo momento in una di queste inchieste è indagata anche un archistar internazionale come Stefano Boeri, con l'accusa di abuso edilizio, che la cosa tutto sommato fa un po' sorridere, cioè l'idea che uno studio architettonico internazionale di questo tipo subisca un'indagine per abuso edilizio è curiosa, però così è, questa è l'interpretazione dei magistrati. Racconta Federica Venni nelle pagine locali del quotidiano La Repubblica che almeno una quarantina di dirigenti e tecnici del Comune di Milano stanno lasciando esattamente per le inchieste sull'urbanistica. Il timore, si sta sviluppando una paura della firma, tutti hanno timore a rimanere in quel dipartimento per paura di finire sotto inchiesta per un'interpretazione diversa da quella dei magistrati, della magistratura inquirente, rispetto all'interpretazione che hanno dato loro. Sono 15 progetti sotto inchiesta oggi noti, ma i PM ne stanno ancora esaminando decine di fascicoli. Non si esclude l'arrivo di altre tegole giudiziarie al netto delle scialuppe normative che potranno essere lanciate dal Parlamento con il Salva Milano. Ho segnalato tra l'altro che dati di qualche giorno fa e che avevamo fornito dicono che al momento, a causa di queste inchieste, circa 1 miliardo di euro conta i mancati investimenti su Milano, contano 1 miliardo di euro. Tra i settori a rischio si è aggiunta anche la mobilità, dopo che la procura ha chiuso le indagini sulla ciclabile, la segnaletica tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, dove una donna è morta investita da una betoniera, e sono indagati l'allora assessore alla mobilità Marco Granelli e due funzionari comunali, di fatto creando un problema a Milano e credo anche a molte altre città, perché i giudici sembrano dire in questa sentenza che non puoi fare la pista ciclabile se non c'è un cordolo. Avete idea? Adesso pensate alle vostre città, a quante delle vostre città hanno la pista ciclabile senza cordolo laterale, e fatevi un'idea. Una pausa e poi andiamo allo scontro invece sui migranti.
24 mattino.
Sì, con la differenza che quando la politica è a maglie larghe è fatta dalla sinistra, possono portare a termine qualsiasi tipo di progetto abbiano in testa. Quando la politica è maglie strette del centrodestra, la sinistra si mobilita per disinnescare il pericolo, e compresi i giudici di sinistra, e quindi alla fine la politica di destra non riesce mai ad avere effetti perché è contestata dall'interno. Non mi sembra che sia così in altri posti, vedi Inghilterra.
L'inasprimento delle pene per quanto riguarda i reati è chiaramente un deterrente per non commetterli, visto che non c'è alcun controllo su nulla.
Sì, ma serve a qualcosa? Cioè, ha un effetto di ha un vero effetto di deterrenza, caro ascoltatore? Cioè, lei pensa davvero che alcune cose possano essere dei deterrenti a determinati crimini? Cioè, io su questo sono sinceramente molto perplesso. E sul primo punto, caro ascoltatore, lei cita l'Inghilterra. In Inghilterra l'operazione Ruanda è stata letteralmente segata dalla Corte Suprema inglese, quindi, come vede, diciamo, la questione è aperta. Qua si intrecciano anche e soprattutto, mi pare di poter dire, delle questioni giuridiche che sono aperte, sulle quali c'è da riflettere, e i giuristi riflettono. Cioè, se lei guarda le pagine un po' più assennate su questo tema dei migranti e le posizioni un po' più assennate, ti dicono: guarda, sì, c'è un problema, perché c'è una sentenza della Corte di Giustizia Europea che risale al 4 ottobre, alla quale i magistrati si devono rifare inevitabilmente nei loro giudizi. Forse l'interpretazione avrebbe potuto essere un po' più stringente. Chissà, guardi, le leggo questa intervista che viene realizzata a pagina 8 del Corriere della Sera da Ilaria Sacchettoni con Vittorio Manes dell'Università di Bologna, è direttore della rivista Diritto di Difesa dell'Unione delle Camere Penali e quindi è un avvocato. E l'Unione delle Camere Penali, diciamo, ha un rapporto con la magistratura che non è esattamente un rapporto idilliaco. La questione giuridica non è semplice, dice, ma i giudici non hanno disapplicato la legge interna, l'hanno piuttosto integrata alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia. Riassumo, tutto ruota intorno al concetto di paese sicuro. Un decreto interministeriale stabilisce quali sono i paesi sicuri, quali sono considerati dall'Italia i paesi sicuri. La Corte di Giustizia europea, valutando un caso che riguardava nella fattispecie la Moldova, ha detto in sostanza che non si può considerare un paese interamente sicuro tout court. Cioè, se ci sono delle parti di questo paese che non sono sicure, o se ci sono degli elementi che lo possono rendere insicuro per determinate categorie, ebbene, questo paese non va considerato sicuro. Dice appunto Manes, l'hanno integrata alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia. La Corte europea ha chiaramente detto che un paese per essere considerato sicuro deve esserlo in ogni sua parte, rimettendo al giudice la valutazione del caso concreto. Su queste basi i giudici italiani hanno ritenuto di non convalidare il trattenimento ai fini di rimpatrio in Albania, ritenendo Bangladesh ed Egitto non sicuri. Dice, difficile negarlo del resto se solo si pone mente al caso Regeni in Egitto, al fatto che in Bangladesh sono perseguitate minoranze etniche e religiose. Dice ancora, c'è un contrasto, chiede Sacchettoni, tra legge europea e norme italiane. C'è una situazione di incertezza giuridica, dietro alla quale affiora la possibilità che l'applicazione della disciplina italiana sui trasferimenti all'estero metta a rischio i diritti fondamentali degli individui, esponendoli alla possibilità di essere rimpatriati in stati che non li garantiscono o ai quali possono addebitarsi atteggiamenti persecutori verso talune categorie di soggetti. Di questo rischio si sono fatti carico doverosamente i giudici, dice ancora il professor Manes. In linea di principio le sentenze della Corte di Giustizia sono vincolanti anche per una consolidata giurisprudenza della Consulta, quindi l'aggiramento rappresenterebbe un inadempimento rispetto agli obblighi sovranazionali. È percorribile una modifica di legge da parte del governo? Potrebbe esserlo, specie se la normativa interna si fonda sulle più accreditate fonti sovranazionali, facendo rimando anche a queste anche per l'aggiornamento della lista. In ogni caso il giudice, a cui la Corte di Giustizia ha assegnato l'ultima parola, potrebbe sempre ritenere quell'elencazione non corretta o non puntualmente aggiornata e decidere diversamente se ha documentate ragioni per farlo. Così in questa intervista il professor Manes a Ilaria Sacchettoni. Detto che chiaramente, come emerge abbastanza bene da pagina 3 di Libero, l'ombra del sospetto possa essere forte. Tommaso Montesano riassume le dichiarazioni di guerra, quelle che definisce le dichiarazioni di guerra dei magistrati al governo, ma sono in realtà più che altro le prese di posizione sul tema dell'immigrazione. Vengono in gran parte da Magistratura Democratica, che è la corrente di sinistra dei magistrati. Esempio: la risposta ai morti di Cutro non è stata una rivisitazione critica della ratio punitiva e respingente che ha governato le politiche migratorie, ma si propone di estromettere queste persone dal sistema legale, impedendo loro nella volontà del governo di chiedere un permesso per protezione speciale. Magistratura Democratica non intende rimanere in silenzio. Come giuristi metteremo in campo ogni iniziativa a tutela delle norme costituzionali e convenzionali. Come si diceva, chiaramente tutto questo non aiuta a giudicare con la decisione del giudice, che pur sarà stata presa in punto di diritto, come una decisione che non ha caratteristiche politiche. Tutto questo si aggiunge a pagina 6, ritorniamo al Corriere della Sera, lo scontro per la mail pubblicata da Giorgia Meloni, dal quotidiano Il Tempo, e poi ripresa da Giorgia Meloni, di un giudice, Marco Paternello, di Magistratura Democratica. Frase chiave: Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi, dobbiamo porre rimedio. Naturalmente questo scatena, scrive Alessandra Arachi, tutta la polemica politica. Giovanni Bianconi recupera elementi da questa, cos'è, una mailing list, non ho capito bene, della stessa Magistratura Democratica, e dice che Paternello al momento non vuole commentare. E però riporta Bianconi un pezzo più ampio, uno stralcio più ampio di tutto questo, nel quale Paternello dice, tra le altre cose, non dobbiamo fare opposizione politica, ma difendere la giurisdizione e il diritto dei cittadini a un giudice indipendente senza timidezze. Detto ciò, così siamo, e il dibattito è nuovamente straaperto tra politica, anzi lo scontro tra politica e magistratura. Segnalo anche a pagina 4 della Stampa il sondaggio di Alessandra Ghisleri, la quale dice che 4 italiani su 10 ritengono i centri migranti in Albania dispendiosi e inutili. Ovviamente le percentuali, come potrete immaginare, variano sensibilmente tra forza politica e forza politica. Traffico.
24 mattino.
Comunque, se la politica italiana vi lascia perplessi, un ascoltatore mi dice ma come, nemmeno un accenno a Donald Trump, che ieri, diciamo, si è dato da fare in maniera particolare. Ha iniziato il suo comizio alla Trobe con un lungo tributo ad Arnold Palmer, il defunto golfista nato in zona, di cui Trump ha dovuto elogiare i genitali. Ha detto: era un vero uomo, quando ha fatto la doccia con gli altri professionisti, questi sono usciti da lì e hanno detto: oh mio Dio, è incredibile. Dopodiché ha definito Kamala Harris una vicepresidente di merda, testuali parole di Trump, non mie naturalmente. Brevemente un po' di cronache dalla legge di bilancio, che poi dovrebbe essere trasmessa oggi al Parlamento, e quindi poi avremo qualche dettaglio in più. Mario Sensini, a pagina 14 del Corriere della Sera, torna sul tema degli stipendi dei manager pubblici. a fare i sacrifici per la manovra di bilancio 2025 non saranno solo le banche, e alla vigilia tremano in molti, non solo i manager delle imprese private che rischiano penalizzazioni sulle stock options, ma la stretta alla spesa riguarderà tutta la galassia della pubblica amministrazione. Il nuovo tetto alla retribuzione onnicomprensivo, precisa il Tesoro, 160.000 euro lordi annui, mentre le società dovranno tagliare le spese di rappresentanza e di pubblicità. Per i dirigenti della macchina statale un bel taglio rispetto al tetto annuale, poco più di 240.000 euro, al quale sfuggono in pochissimi le società quotate, quelle che mettono strumenti finanziari quotati, quindi Ferrovie dello Stato, ANAS, Cassa Depositi e Prestiti, la Stretto di Messina SPA, che ha una deroga specifica introdotta nel 2023. La cosa lascia aperta lascia aperto il tema della capacità della pubblica amministrazione, degli enti della pubblica amministrazione, di attrarre talenti. Cioè è chiaro che con più si abbassa lo stipendio, più il manager tende ad andare verso il privato, perché poi il senso di missione ce l'abbiamo tutti, ma poi i quattrini contano. A proposito di stipendi, invece, ci sono buone notizie, stando ad Eugenio Bruno e Claudio Tucci nella pagina di Scuola del Sole 24 Ore di oggi. Per i docenti, nel nuovo contratto aumenti del 6% anche a scuola. La salita che porterà gli stipendi ai docenti italiani ad avvicinarsi alla media dei loro colleghi europei è ancora lunga, ma guardando avanti almeno comincia a vedersi il falso piano. Considerate questo, gli ultimi dati comparativi indicano che il salario medio di un professore delle medie nella classe d'età 25-64 anni è passato da 28.700 euro dell'anno scolastico 21-22 a 30.300 del 22-23. Sto dando numeri grossolani, cioè sto arrotondando, dal prossimo anno dovrebbe arrivare anche alla scuola l'incremento medio retributivo del 6% annunciato per l'intero pubblico impiego. Questo, sommato al taglio del cuneo fiscale, dovrebbe avere un impatto positivo sugli stipendi dei docenti, e si dovrebbe arrivare tra i 170 e i 180 euro lordi al mese. E sempre a proposito di legge di bilancio, oggi il Sole 24 Ore dedica due pagine alle differenze che ci sono tra i valori catastali e i valori reali delle case, con un divario che si riduce in 43 città, ma un divario che resta ampio e forte in moltissimi luoghi. A Bolzano il valore reale delle case rispetto al valore catastale è il valore reale 2,73 volte maggiore rispetto al valore catastale. La riflessione è aperta dopo l'annuncio arrivato dal ministro Giorgetti di che lo Stato sarà un po' più puntuto nel far rispettare la regola secondo la quale, se hai usufruito del 110%, devi aggiornare il valore catastale. Se siete curiosi, qua c'è tutta la classifica, o meglio la classifica, l'indicazione di quello che succede nelle varie città. A chiudere, molto rapidamente, ci sono due grandi questioni aperte che riguardano due paesi che vogliono arrivare in Europa. Innanzitutto la Moldova, dove è appena passato, è una notizia di pochi istanti fa, è appena passato in vantaggio il sì nel referendum per l'ingresso nell'Unione Europea al 50,03%, con il 98% dei seggi scrutinati, quindi siamo in bilico. Da ricordare che era un referendum solamente consultivo. La presidente della Moldavia, Maia Sandu, aveva denunciato brogli. C'è un bel reportage di Monica Perusino sulla Stampa a Chișinău. E altrettanto bello è l'editoriale, il commento di Roberto Fabbri, che troverete sul Giornale, l'analisi, dove dice: incastonata com'è tra l'Ucraina invasa dalla Russia e la Romania membro dell'Unione Europea e della NATO, la Moldavia ha un destino difficile, simile in piccolo a quello dell'Ucraina, in sostanza a quelli della Bielorussia e della Georgia, con Mosca che investe denaro e mezzi per riportare tutto questo nel un paese come questo, così come altri, nella sua orbita. Tra questi la Georgia, Davide Maria De Luca, inviato di Domani a Tbilisi, racconta di opposizione e organizzazioni non governative in marcia, perché il 26, tra una settimana, si vota e migliaia di persone hanno sfilato nella capitale con le bandiere europee al suono dell'inno alla gioia. Si vota tra una settimana, secondo molti sarà un referendum su Russia e Unione Europea. Vedremo come andrà. Intanto una pausa.